Ave Maria, cari amici, un caro saluto, ben ritrovati a tutti voi per questa nuova catechesi in diretta. Allora, facciamo una preghiera insieme perché quest'oggi possiamo riflettere sul tema dell'errore dell'errante. Ho scelto come tema di riflessione per questa nostra catechesi una distinzione cara a Giovanni XXIII. Una distinzione che per sé è importante, come vedremo, ma è un po' insidiosa allo stesso tempo. È una distinzione che il Vangelo, del resto, fa quando, per esempio, Gesù, con la Maddalena le dice va e non peccare più, distingue l'errore, il peccato, dalla persona che ha peccato, dalla peccatrice, e quindi la persona è da salvare, l'errore è da rigettare. È questo che voleva intendere Giovanni XXIII quando distingue nella sua lettera enciclica Pacem in Terris, errore ed errante. Beh, se guardiamo ai frutti, a quello che è accaduto, a quello che poi subito dopo dirà il Vaticano II, sembra che non era questa l'intenzione, ma era piuttosto l'intenzione di mettere un po' da parte non solo l'errore, ma con la distinzione tra errore ed errante, alla fine mettere da parte anche la verità, perché è chiaro, non che Giovanni XXIII volesse abolire la verità, ma bisogna guardare agli effetti di questa distinzione e non tener conto dell'errore per salvaguardare l'errante, alla fine ha significato e significa non tener conto della verità. Non poter più insegnare con chiarezza, con limpidezza, la verità. Questo è il problema più grave, più grande su cui riflettere. Quindi questa mia catechesi vuole essere una riflessione sulla storia degli effetti, per così dire, di questa distinzione che sembra a primo acchito qualcosa di molto normale, di importante, ma come vi dicevo, guardando agli effetti di quello che è successo, agli effetti di questa distinzione, alla fine ci accorgiamo che è una distinzione un po' deviante e quindi bisogna stare attenti. Bene, come capite, è un tema credo molto interessante perché oggi ci troviamo di fronte ad errori che perversano un po' da tutte le parti, ma nessuno può più dire nulla. E quella volontà del Vaticano II di non condannare più nessun errore, perché poi ha significato soprattutto questo, non condannare neanche più l'errore, non solo l'errante, ma l'errore, alla fine ci troviamo dinanzi a errori che pullulano e quindi al fatto che nessuno può più dire nulla. Perché? Perché bisogna tener conto della misericordia, della distinzione tra errore ed errante e così via. Quindi capite come la cosa è abbastanza insidiosa. E allora, per poter riflettere bene, per poter capire insieme quello che nasconde questa apparente distinzione, felice distinzione, dobbiamo fare una preghiera alla Vergine Maria. Bene, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata, Madre della nostra salvezza. Gloria
Prega per noi.
al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
San Giuseppe,
Prega per noi.
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Amen. Allora, cari amici, parliamo di questa distinzione infelice, dobbiamo dire, una distinzione tra errore ed errante. A primo acchito, vi dicevo poc'anzi, la distinzione è molto logica e è anche importante da fare. Però poi se guardiamo alla storia degli effetti, vi dicevo, se guardiamo a quanto è accaduto dopo che questa formulazione è stata presentata precisamente storicamente nel 1962 con la lettera enciclica di Giovanni XXIII, Pace Minteris, allora ci accorgiamo che poi questa distinzione è un po' insidiosa, nasconde delle problematicità che sono molto, molto gravi, direi. E allora cerchiamo di capire, di che cosa si tratta. Facciamo prima un quadro un po' storico e quindi collochiamoci nel tempo in cui San Giovanni XXIII, scrive la lettera Pace Minteris, 1962, precisamente 11 aprile del 1962. Cioè 63, chiedo scusa, non è il 62, ma è l'11 aprile del 63. Quindi siamo nel mezzo del Vaticano II e soprattutto il Vaticano II era iniziato un po' prima nel 62 e soprattutto siamo nel bel mezzo di una grande crisi, crisi una guerra molto, molto, una guerra fredda, con i missili di Cuba puntati verso gli Stati Uniti. Quindi un po' nel clou, diciamo, momento clou della guerra fredda tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Giovanni XXIII ha un'idea molto molto buona, un'idea di scrivere questa lettera sulla pace. Una lettera che viene scritta soprattutto per sollecitare in un momento molto difficile della storia dell'umanità, quando era appunto, quando si rischiava una guerra non più solo fredda, ma anche una guerra molto molto calda con i missili appunto di Cuba. E allora Giovanni XXIII ha questa idea di scrivere una lettera sulla pace, implorare la pace, una lettera che riscosse molto successo. Una lettera che fu accolta. È un po' il mondo, l'intera umanità era sull'orlo della guerra, appunto, e quindi presa da un'ansia davvero dolorosa, guardando al possibile risvolto di questo momento, storico. Quindi la lettera di Giovanni XXIII venne accolta soprattutto dai capi di Stato, soprattutto da entrambi i protagonisti di questo periodo, dal presidente americano, da quello russo, con attenzione. E la lettera persa è incentrata su questo motivo, cioè la pace come dono più importante, qualcosa da costruire giorno per giorno. E quando la lettera poi, questa lettera enciclica, mette in evidenza il rapporto tra cattolici e non cattolici in campo economico, sociale e politico, traccia delle linee per dire come relazionarsi soprattutto a quelli che non sono cattolici, e in questo caso, nel nostro caso specifico, quindi mi concentro soltanto sul paragrafo 83 della lettera enciclica Pacem in Terris, quanto al problema dell'errore, dell'errante, soprattutto in relazione del cattolico con un non cattolico, o con un cristiano probabilmente non cattolico, e con qualsiasi altra persona che magari vive nell'errore o che non professa la vera fede, ecco che Giovanni XXIII, proprio per dare questo incoraggiamento, offrire un incoraggiamento a cercare la pace, a costruire, a non farsi la guerra, soprattutto una guerra che inizia a livello ideologico, quando è mossa tra chi dice di avere la verità e chi invece non, e un altro accusato di, no, di negarla, quindi una guerra tra persone, allora Giovanni XXIII propone questa formula che sembrava smussare un po' gli animi e quindi proponeva di evitare di farsi la guerra, soprattutto quanto al fatto di accusare l'altro di essere in errore, accusare l'altro di non voler conoscere la verità, eccetera. Quindi una formula che si inserisce in questo quadro pacifico, un quadro che mira ad ottenere la pace, a stabilire la pace. Quindi è ben comprensibile come si capisce, no? Questo sforzo di Giovanni XXIII. È qualcosa di importante. Però bisogna tener conto anche degli effetti che questa formula poteva provocare a lungo raggio, a lungo termine. Una formula che poteva avere un'incidenza non tanto in campo economico, sociale, politico, quanto in campo teologico, perché poi questa enciclica scritta per un fine piuttosto politico, sociale, economico, perché è la prima volta che un'enciclica viene rivolta anche a tutti gli uomini di buona volontà. Quindi il discorso si allarga. Un discorso travalica l'ambito ecclesiale e si rivolge a tutti gli uomini, appunto, di buona volontà. Quindi, pur non avendo come punto di vista principale, obiettivo principale, l'ambito teologico, però sta di fatto che questa formulazione, questa distinzione, si è imposta poi, in ambito teologico. Ha avuto fortuna, diciamo così, ha riscosso molta fortuna in ambito ecclesiologico, in ambito più teologico. E appunto il Vaticano II, che era in corso d'opera, aveva già adottato con il discorso d'apertura di Giovanni XXIII, dell'11 ottobre del 62, aveva già adottato questa linea di principio di non condannare più l'errore. E di, non, di stare in guardia da quei profeti di sventura che parlano sempre che, di qualcosa di cattivo, di qualcosa di brutto che deve accadere, ma poi la loro missione è quella di sconvolgere gli animi e di non portare invece la pace. A giudizio di Giovanni XXIII, gli uomini erano così ormai così maturi da rendersi conto da soli della cattiveria, di un errore, quindi erano proni a volgersi verso la verità. Un po' il medesimo concetto viene sottolineato in questa Pacem in Terris. Vi leggo il brano specifico che riguarda questo tema per poter riflettere insieme e quindi capire un po' quello che invece era in pericolo, ciò di cui si poteva iniziare poi a dubitare se uno mette in discussione la possibilità di condannare l'errore come tale, perché bisogna distinguere sempre tra l'errore e la verità. Vi dicevo prima che la prima conseguenza è cominciare anche a dubitare della verità stessa, è la verità stessa che viene messa in penombra. Bene, il paragrafo 83 della Pacem in Terris di Giovanni XXIII dice così: Non si dovrà però mai confondere l'errore con l'errante, anche quando si tratta di errore o di conoscenza inadeguata della verità in campo morale e religioso. Ecco, anche quando si tratta quindi di una verità che riguarda l'ambito morale e religioso. L'errante è sempre innanzitutto un essere umano e conserva in ogni caso la sua dignità di persona. Ecco, questo è un altro tema che oggi ricorre, in modo, come sappiamo, in modo molto molto esplicito, la dignità della persona. Addirittura si parla di una dignità infinita della persona, ma un po' le radici sono in questo discorso di Giovanni XXIII. L'errante è sempre, ripeto, ed anzitutto un essere umano e conserva in ogni caso la sua dignità di persona. E va sempre considerato e trattato come si conviene a tanta dignità, quindi una dignità che non si perde mai. Ecco qui il concetto nuovo di dignità che Giovanni XXIII attribuisce alla persona come tale, anche quando si tratta di verità in campo morale e religioso. Mentre, come vi spiegavo, come vi dicevo, nella catechesi riguardante il documento Dignitas Infinita, Per la scrittura e i padri della Chiesa è chiaro che la dignità non riguarda la persona come tale. Certamente c'è una dignità che riguarda l'essere umano in quanto creato da Dio a sua immagine e somiglianza, ma è quindi una dignità piuttosto naturale per il fatto che l'uomo è tale, creato da Dio e quindi non è un mero mezzo da trattare così come uno, come si vuole. Ma la dignità, è la dignità propriamente parlando, riguarda il fatto che l'uomo è figlio di Dio. E quindi questa dignità purtroppo può essere perduta. Può essere perduta quando l'uomo pecca contro Dio. E invece, in considerazione del fatto che la dignità, conviene all'uomo, come tale, e allora che non si perde, questo significa che in ragione di ciò non bisogna mai confondere l'errante con l'errore. Quindi l'errante va sempre giustificato e l'errore va distinto. Non si dice che va condannato. L'aveva già detto Giovanni XXIII, vi dicevo poc'anzi, nel discorso d'apertura del Vaticano II, che gli errori, che la Chiesa aveva cambiato idea o provava a cambiare metodologia, a non condannare più l'errore. Quindi anche qui non si parla di condannare l'errore, ma si parla solo di stare attenti a non fare d'un'erba un fascio. In virtù dell'errore, condannare l'errante, che invece non va mai condannato perché appunto è degno di essere uomo, ha una dignità che gli si conviene in quanto persona. Bene, spero che questo sia chiaro. Giovanni XXIII continua e dice: inoltre, in ogni essere umano non si spegne mai l'esigenza, congenita alla sua natura, di spezzare gli schemi dell'errore per aprirsi alla conoscenza della verità. Anche questo concetto ci richiama subito a quanto Giovanni XXIII aveva affermato qualche anno prima in Gaudet Mater Ecclesia, cioè il fatto che sembra che oggi gli uomini, siccome sembrano più maturi rispetto al passato, si orientino personalmente verso la verità e rigettino quasi spontaneamente l'errore. Ma basta vedere la realtà, il peccato originale è tale. È sempre tale, è tale così come agli inizi e così durante il Vaticano II, così dopo il Vaticano II. Quindi anche questa affermazione sa un po' di grande ottimismo, manifesta un grande ottimismo da parte di Giovanni XXIII, un ottimismo che riflette soprattutto la sua predisposizione, no? Naturale forse, anche cristiana, verso l'esigenza di trovare questa pace, di fondare una pace duratura tra i popoli, però a prezzo di che cosa? A prezzo di qualcosa di molto più importante della pace stessa, vorrei dire, di qualcosa che è presupposto dalla pace, perché chiaramente Giovanni XXIII lo dirà: non c'è pace senza vera giustizia, se non c'è una giustizia fondamentale non c'è la pace, ma non c'è la pace neppure se non c'è la verità. E questo sembra il tema un po' più ostico, no? Per cercare la pace. Finché si parla di giustizia, sembra che le cose funzionino ancora e si possa ancora dire non c'è pace senza giustizia. Ma poi quando si mette in evidenza il fatto che non c'è pace senza la verità, alla fine diventiamo un po' tutti restii e facciamo tutti un po' orecchie da mercante. Ma che cos'è la verità? Diventiamo un po' tutti come Pilato, no? Il quale dice: ma che cos'è la verità? Perché la verità è il problema. La verità ci divide, la verità divide gli uomini. E difatti il problema della guerra, che sia una guerra militare, ma che sia una guerra spirituale, una guerra teologica, una guerra del modernismo, se vogliamo, che devasta, che impera, il problema è la verità. Appunto, ognuno vuole la sua verità, riconosce la sua verità, e proprio per questo fatto fa guerra a chi invece ha un'altra verità, a chi pretenderebbe di affermare un'altra verità. Quindi si tratta dell'ideologia che devasta, e quindi il problema della pace è l'ideologia di fondo. L'ideologia è il rinnegamento della verità. Quindi non c'è pace senza verità. Giovanni XXIII continua, e l'azione di Dio in lui non viene mai meno. Bisogna tener conto di questo, che l'azione di Dio non viene mai meno nell'errante. Per cui chi in un particolare momento della sua vita non ha chiarezza di fede o aderisce ad opinioni erronee, può essere domani illuminato e credere alla verità. Gli incontri e le intese nei vari settori dell'ordine temporale fra credenti e quanti non credono, o credono in modo non adeguato perché aderiscono ad errori, possono essere occasione per scoprire la verità e per renderle omaggio. È vero, verissimo, che chi non ha la verità può domani scoprirla, ma non in modo così da lasciare la verità lì e quindi lasciarla lì anche perché l'errore viene sfumato alla fine. E quindi guardando un po' all'insieme di questo ragionamento e guardando ad una storia degli effetti di questo posizionamento di Giovanni XXIII, che segnerà la linea di l'orientamento fondamentale del Vaticano II, guardando all'insieme, che cosa emerge? Allora, diciamolo di nuovo, cari amici, per essere chiari, altrimenti qualcuno può sempre dire: ma difatti il Pio XII ha fatto già la distinzione, la troviamo in Pio XII, la troviamo nei padri della Chiesa, la distinzione tra errore ed errante, la troviamo, vi dicevo, nel Vangelo. Quindi qualcuno può sempre dire: ma perché stai accusando Giovanni XXIII di questa distinzione surrettizia? Quando è una distinzione che troviamo già nei papi precedenti, ma la troviamo anche nei Vangeli, cari amici, vi dicevo. È Gesù stesso che distingue. Ed è opportuno, ed è necessario, anzi, distinguere tra l'errore e l'errante. Però bisogna anche tenere conto dei rischi, bisogna distinguere come ha fatto Gesù, cioè. L'errore, quale l'errore che poi compendia tutti gli errori è il peccato, è la deviazione morale, c'è poco da fare, no? E che, come ha fatto Gesù a distinguere tra l'errore e l'errante? L'errante è colui che è sempre chiamato a convertirsi, ad essere perdonato per iniziare una nuova vita, quindi perché non pecchi più. È in questo modo che distinguiamo per salvare l'errante e per rifiutare l'errore. È soltanto in questo modo, quando diciamo va e non peccare più, o renditi conto del male che hai commesso, magari anche con una giusta punizione, e non peccare più, e non commettere più quell'errore. Ma se vogliamo estendere il discorso anche ad un ambito più, diciamo, non solo morale, il peccato, ma anche ad un ambito più dottrinale, pensiamo ad un'eresia propalata da un eretico. Come si fa ad estirpare l'eresia? Perché quell'eresia non contagi le anime, perché non distrugga spiritualmente il bene più grande che è la fede, senza la quale non c'è salvezza. Come si fa a distinguere correttamente, se vogliamo, tra l'eretico e l'eresia? Bene, condannando l'eresia, che significa anche dover condannare l'eretico. Ma condannare l'eretico non significa dirgli sei condannato all'inferno. Significa dargli una pena canonica e una punizione canonica perché si ravveda. Questa è l'idea, questa è l'intelligenza della legge canonica della Chiesa. È la ratio che presiede alla legge canonica della Chiesa. Quando la Chiesa commina una pena ad un errante, quella pena che colpisce l'errante perché il suo errore sia punito, non è una pena che vuole condannare, giustiziare a morte l'errante, ma è una pena che mira a sconfiggere, a condannare l'errore, cercando di mettere in guardia l'errante. cioè di condannare l'errante perché si ravvede e quindi mettere in guardia tutti quelli che magari possano seguire quella determinata dottrina. Pensiamo all'eresia di Ario. Che cosa ha fatto la Chiesa come ha distinto in quel momento, no? Quando questa eresia devastava la cristianità. E sappiamo che ci sono voluti diversi anni. Non è bastato neppure il concilio di Nicea per estirpare definitivamente questa eresia perniciosa dell'arianismo che negava la divinità di Cristo. Quindi un attacco frontale al cuore del cristianesimo. Come ha fatto la Chiesa a debellare questa eresia? Condannando l'arianesimo e condannando Ario. Ario, che era un prete che diffondeva questa eresia. E non c'è altra via. Bisogna anche condannare l'errante perché sia condannato l'errore, altrimenti distinguendo logicamente, perché in fondo è una distinzione logica tra l'errore e l'errante, perché quando c'è un errore propalato, a meno che non si studi come teorema, ma quando c'è un errore propalato, l'errore propalato, propagandato perché? Perché c'è un errante. Quindi in questo caso Giovanni XXIII, applicando questo principio, distingue in modo logico. Ma come ben sapete, la distinzione logica, cari amici, è una distinzione che sta soltanto nella mia testa, non sta nella realtà. Nella realtà trovo sempre l'errore che è legato all'errante, o no? Trovo sempre l'errore che è propagandato da una persona. E allora come faccio ad estirpare l'errore, salvaguardando la dignità, se vogliamo, della persona? Devo comunque condannare la persona perché si ravveda condannando il suo errore, dicendo che questa persona ha affermato qualcosa di sbagliato che è nocivo. Quindi, mentre si invita la persona a ravvedersi, si mette in guardia il gregge di Dio, parlando all'interno, quindi un discorso ecclesiale, si mette in guardia il gregge di Dio dal seguire quella dottrina falsa, perniciosa, nociva per le anime. Una dottrina che è una dottrina che è veleno, è bere un veleno. Quindi, come capite, la distinzione si può fare, ma comunque è una distinzione logica, perché, ribadiamolo ancora una volta, quando c'è un errore, l'errore affermato, c'è perché c'è un errante che lo afferma, o no? Possiamo parlare del comunismo, no? Possiamo riflettere su che cos'è il comunismo, ma possiamo riflettere su che cos'è il comunismo in quanto abbiamo, un autore che lo ha insegnato. Abbiamo il marxismo, possiamo parlare di Marx, che ha posto le basi del comunismo, possiamo parlare poi della svolta del comunismo, possiamo parlare di Lenin che ha diffuso il comunismo in Russia, possiamo parlare dei seguaci di Lenin, eccetera, eccetera. Ma per parlare di comunismo, per tener conto dell'errore del comunismo, possiamo studiarlo, sì. Dal punto di vista teoretico, filosofico, che è importantissimo, altrimenti non capiamo l'errore, ma poi quell'errore è lì perché c'è qualcuno che lo ha pensato, qualcuno che lo ha diffuso. Allora, la distinzione tra errore ed errante è una distinzione logica, cari amici. Spero che questo sia chiaro. Distinzione logica che significa che nella realtà io non la trovo, trovo un errante che erra. Trovo un errante che commette un errore. E quindi qual è la posizione? Quale dovrebbe essere? Qual è stata, meglio, la posizione classica della Chiesa? È condannare l'errore, ammonendo anche l'errante. Condannare l'errore, ammonendo l'errante. Quindi magari comminando una pena all'errante perché si converta, perché lasci quell'errore perché non continui a fare del male ad altre anime. Quindi il punto è che è importante anche ammonire l'errante, appunto come Gesù fa con la Maddalena, va, io ti perdono, va ma non peccare più, non fanno più. Il problema quindi, veniamo in sintesi, ad una conclusione, cari amici, per poi lasciare spazio alle vostre domande, ai vostri interventi. Vediamo ad una sintesi. Qual era il problema che poneva quella distinzione, di Giovanni XXIII? Io lascerei parlare un grande uomo di chiesa che è il cardinale Giacomo Biffi. Con il suo umorismo tutto milanese, il cardinale Giacomo Biffi ha messo in guardia da questo principio di Giovanni XXIII. Vi leggo cosa dice e poi lo commentiamo insieme. Bisogna distinguere tra l'errore e l'errante. Principio giustissimo, ma da applicarsi con due avvertenze. Che di fatto l'affermazione non si traduca nel non distinguere più tra l'errore e la verità. Che ci si renda conto che se la condanna dell'errore non deve restare un'inutile astrazione, il popolo cristiano va messo in guardia anche da colui che di fatto semina l'errore, naturalmente senza cessare di volere il suo vero bene e lasciando sempre a Dio il giudizio sulle intenzioni profonde delle persone. Credo che questo sia un quadro perfetto del problema. Principio giustissimo, ma da applicarsi con le pinze. Perché? Perché è un principio molto delicato. Che significa distinguere? Se lo prendiamo in modo evangelico va benissimo, ma se lo prendiamo in modo teologico-politico, così come è avvenuto, e allora questo principio inizia a scricchiolare, purtroppo a provocare dei danni. Appunto, il primo qual è? Che per distinguere tra errore ed errante si finisce con l'accantonare la verità, perché questa è la conseguenza più grave, che se non si deve più condannare l'errante per non fare d'un'erba un fascio e quindi distinguere l'errante dall'errore, c'è il rischio, senza poter più dire chi è che commette un errore, chi è che ha detto che cosa. Perché oggi si arriva a questo, no? Non si può più dire nulla. Perché appunto si parte dal fatto che l'errante ha una dignità infinita, se vogliamo, una dignità che nessuno mai gli può togliere. Quindi non lo si tocca. Dall'altra parte l'errore bisogna distinguerlo, ma separarlo dall'errante, allora che cosa significa? Che la verità, dov'è la verità? Come faccio io a capire la verità se non in relazione alla possibilità di contraddirla? Come faccio io a definire la verità e a coglierla nella sua interezza se non quando la distingo nettamente dalla sua negazione che è l'errore? E quindi il problema è che distinguendo tra errore ed errante si poteva mettere in soffitta il problema della verità. E questo è un problema molto serio sul quale riflettere. Non sto dicendo che con Giovanni XXIII in poi si apre al relativismo. Sto dicendo semplicemente che il problema della verità è diventato un problema molto più acuto, a causa di questa distinzione. Un problema tanto acuto quanto, la possibilità di non dover più giudicare, no? Di non dover più affermare con chiarezza quella che è la verità. È quanto accade ai nostri giorni. Chi può dire con assoluta certezza quella che è la verità? Non solo in ambito filosofico, ma anche e soprattutto in ambito ecclesiale. E se non c'è più l'errore, chiaramente anche la verità va a farsi benedire, per così dire. E poi l'ultima cosa, il cardinale Biffi mette in evidenza che comunque il popolo cristiano va messo in guardia da colui che difatti semina l'errore, semina il veleno, dona qualcosa che è sbagliato. E oggi siamo dinanzi a questa realtà in cui tutto va bene, non si può più condannare nessuno, non si più può condannare nessun errore, ma chiaramente non si può assolutamente condannare chi propaga l'errore, e questo significa bersi un po' di tutto. Tutto va bene. E la verità cattolica viene confusa con la sua negazione. E quindi non mettere più in guardia da colui che semina l'errore significa significato e significherà fin quando non si ritorna ad una messa in guardia da chi semina l'errore, quindi ad una condanna dell'eretico, non si esce da un circolo vizioso, che è il circolo del relativismo. Quindi, di fatti, si è provocato un relativismo che va per la maggiore, secondo cui la verità è tutte le opinioni, e quindi se tutte le opinioni sono la verità, chi sei tu per condannare qualcuno che ha un'opinione differente dalla tua? Eh no, e quindi siamo sempre lì. È un po' questo il punto centrale. Quindi, cari amici, spero che questo discorso sia chiaro e spero che sia anche qualcosa che può aiutare a vedere, un po' a riflettere, cercando sempre di andare alla radice del problema. Non dico che la radice di ogni problema sia in Giovanni XXIII, ma come vi dicevo in qualche altra catechesi, credo che questa mentalità che Giovanni XXIII instaura nella Chiesa, che poi diventa la mentalità, la metodologia del Vaticano II, diventa la metodologia della Chiesa cosiddetta post-conciliare. Questo sia qualcosa di importante da tenere presente perché oggi siamo dinanzi ai frutti, raccogliamo i frutti più maturi di questo problema. Allora, ecco, vi ringrazio cari amici per la vostra attenzione, per la vostra presenza. Facciamo una breve pausa così da poter vedere i vostri commenti, le vostre domande. Un caro saluto a tutti voi che seguite dai vari canali Cattolica Fides, Cooperatores e Radio Buon Consiglio. Bene, datemi soltanto un minuto di pausa. E poi ritorniamo insieme per la nostra chiacchierata con le vostre domande. Bene, a tra poco. Eccoci di nuovo, cari amici, grazie per la vostra attenzione, per la vostra presenza. Allora scorrevo le vostre domande molto interessanti e come sempre vi ringrazio anche per le domande che inviate, vi pregherei anche di inviarne altre così da poter adesso intrattenerci insieme in questa seconda fase della nostra chiacchierata. Don Agostino Sassi. Senza la verità è una pace falsa. In effetti, è proprio qui il punto, Don Agostino. Il punto è che quando si parla della verità, senza la quale non c'è la pace, lì il problema inizia a farsi sentire, perché si può dire, si deve dire che non c'è pace senza giustizia, come lo dice ampiamente Giovanni XXIII, ma poi la giustizia essa stessa, che è la garanzia di una pace duratura, ha bisogno di un fondamento. È il fondamento della giustizia. Chiaramente la giustizia è una virtù sociale perché fa sì che ognuno abbia ciò che gli spetta, che ognuno abbia il dovere di dare ad un altro ciò che gli spetta. E così allora se tutti obbediscono a questa virtù si ha la pace. Ma la giustizia stessa presuppone la verità, che è l'adeguazione alla realtà, che è il riconoscimento della realtà che non si può negare, non si può manipolare secondo le esigenze proprie. Quindi anche la giustizia può essere manipolata, chiaramente, e può essere manipolata se in fondo non c'è la verità. Quindi, Don Agostino, il punto è proprio questo, è la verità che fonda la giustizia e quindi la pace. Per cui distinguere, tra errante ed errore poteva costare proprio poteva provocare questa conseguenza, la conseguenza di accantonare anche la verità e quindi di avere una pace che poi non c'è mai stata, se vogliamo, una pace che da lì in poi non è avvenuta. I missili non sono stati esplosi contro l'America, grazie a Dio, in quel momento, ma la guerra fredda e poi si è trasformata in tante altre guerre che sono ancora in atto e quindi la verità è il punto, certo. Bene, Mino, il Candido di Guareschi chiamò quell'enciclica Falcem in Terris. È un po' umorista Mino, ma anche Guareschi, il grande Guareschi, no? Falcem in Terris, per dire che era un'enciclica che un po' apriva al comunismo, nel senso che apriva a questa idea, no, di comunismo, di fraternità tra i popoli, ma appunto a prezzo della verità che fa da fondamento, vi dicevo poc'anzi. E quindi sì, un'enciclica che riscosse successo, ma che ha provocato anche ulteriori conseguenze. Sì. Bene, ad Iesum per Mariam. Lydia da Londra. Father, isn't this encyclical the seed for the ecumenical gatherings and prayers in the name of peace that have been allowed and encouraged since, where the errors of heretics and pagans are never disputed? Esatto, Lidia. Lidia mi dice: non è forse questa enciclica il seme di questi incontri di preghiera ecumenici nel nome della pace? Evidentemente sì. È un po' il primo esperimento, se vogliamo, di una pace duratura di una pace che doveva essere proclamata, cercando di trovare questa unanimità. E quindi soprattutto di fondare la pace sulla rinuncia a trovare l'errore, sulla rinuncia a condannare l'errore in ragione dell'errante, no? E quindi chiaramente è una pace che possiamo costruire noi, una pace che è più sociale, no? Qualcosa che deve metterci insieme. Però sono incontri, dice Lidia, dove gli errori degli eretici e dei pagani non sono mai messi in discussione. È un po' gli incontri d'Assisi, se vogliamo, forse, di Giovanni XXIII, di Giovanni Paolo II, cioè erano incontri fondati su questo concetto di pace tra le religioni. Come si fonda la pace tra le religioni? È incontrandosi e pregando insieme. È un po' questo il concetto di Giovanni Paolo II. Ci si incontra insieme, così si smussano un po' le differenze e allora diventiamo più fratelli. Adesso siamo tutti fratelli, chiaramente, quindi si è fatto ancora un passo più in là e siamo tutti fratelli in nome dell'unico Dio. Ma dove vanno a finire tutte le differenze religiose? e gli errori propalati dalle false religioni. C'è ancora un concetto di falsa religione, di religione che non viene da Dio e che non porta a Dio perché nega quello che un'altra religione pone, nega quello che una religione rivelata, se ancora ci si crede in una religione rivelata quale il cristianesimo pone. E allora come si fa a mettere insieme queste varie religioni soltanto in nome della pace? Non si può mettere insieme le religioni in nome della pace, bisogna mettere insieme le religioni in nome di Dio, del vero Dio. Quindi ancora il problema della verità, cara Lidia, che è un problema scottante, ma se non c'è la verità non c'è la pace. E quindi non c'è neanche la ricerca vera di Dio. Bene, andiamo avanti. Winter Night. Noi pecchiamo in pensieri, parole e azioni. Ma siamo tutti soggetti a tentazioni, anche i più grandi tra i santi. Certo. Quindi anche se resistiamo alla tentazione, siamo in peccato per averla provata. Se immagino di tradire mia moglie con un'altra donna, ma mi trattengo, ho commesso un peccato oppure ho semplicemente resistito a una tentazione? Davide. Grazie, Davide. C'è un principio morale che ci dice una cosa molto importante, che può essere di grande sollievo, credo. Sentire non è acconsentire. Quindi sentire, provare una tentazione, affrontare una tentazione per il fatto che viene, avere un pensiero, avere così una sensazione, questo non significa già commettere un peccato. Per commettere un peccato è necessario che io lo voglia, non solo che io sia consapevole di quello che sto facendo, ma anche che io lo approvi con la mia volontà. Quindi se mi viene un pensiero di tradire mia moglie ed io non solo lo provo dentro di me, ma lo voglio perché dico sì, lo voglio, anche se io poi non commetto nessun tradimento, ma anche se io l'ho voluto con la mia volontà che è spirituale, allora lì c'è il peccato, lì c'è l'adulterio commesso nel cuore, ci dice Gesù. Ma perché c'è quell'adulterio? Perché io ho voluto il peccato, c'è la mia volontà. E questo quindi di rimando ci fa capire che il sentire, provare la sollecitazione del male, del peccato, non è acconsentire. Per poter peccare, caro Davide, bisogna acconsentire. Quindi bisogna resistere alla tentazione e dire di no al peccato con la volontà. Quando facciamo così non c'è peccato e non c'è nessun tradimento, chiaramente. Bene, grazie. Cooperatore, padre, questo quadro di Giovanni XXIII non rischia di mettere anche a rischio la dottrina sul peccato originale? Separare l'errore dall'errante, come si pretende oggi, non è come lasciare ad Adamo ed Eva il loro peccato originale e non guardarlo più oggi? Esatto. Questo separare l'errore dall'errante può mette, ha messo in discussione la verità del peccato originale. E come si fa? Questo è un esempio molto pratico. Come si fa a distinguere tra Adamo ed Eva il peccato originale? Chi ha commesso il peccato originale? È chiaro che io devo sempre tener conto di Adamo ed Eva e purtroppo della loro caduta, della loro disobbedienza a Dio, anche perché il peccato originale è trasmesso a causa di una caduta originaria, che è la caduta di Adamo ed Eva. Non c'è un peccato originale astratto, altrimenti finiamo con l'essere come, finiamo col negarlo, perché diciamo è soltanto una cosa astratta, diventiamo tutti come Rousseau, l'uomo è buono per natura, quindi non c'è nessun peccato, qualsiasi cosa fa l'uomo è una cosa buona. Poi il male viene dalle persone cattive che sono cattive perché non si comportano bene, eccetera, eccetera. Ma quindi capite, non si può distinguere tanto tra Adamo ed Eva e il peccato originale, altrimenti qual è la conseguenza? È proprio questa, cioè quella di ignorare il peccato originale. Il peccato originale non è più nulla, perché intanto c'è un peccato originale in quanto è stato commesso, così come c'è un peccato in quanto commesso. C'è un errore in quanto propagandato, in quanto conscientemente, scientemente, studiato e propagandato. L'errore, cari amici, è sempre una scelta di una parte della verità. Mentre si sceglie una parte, un'altra parte la si mette da parte, la si condanna, la si rigetta perché non ci piace, perché non corrisponde alle nostre nozioni mentali di verità o di dottrina che vogliamo affermare. Quindi, questo per dirvi che comunque anche l'errore, che è sempre commesso da un errante, è in se stesso una negazione della verità. E allora non vedere più chi commette l'errore, può significare anche mettere da parte l'errore stesso e quindi non vedere più la sua relazione con la verità e pertanto non essere più in grado di dire che quello è un errore. Questo è il punto. E oggi ci sono teologi o pseudo-teologi che negano il peccato originale, che dicono che il peccato originale è una favoletta. È la favoletta di Adamo ed Eva che mangiano la mela, ma non c'è nessun peccato originale, siamo tutti buoni naturalmente, siamo tutti figli di Dio alla fine, no? Questa è la conseguenza, cari amici. Cecilia, Adamo ed Eva sono stati puniti. Difatti sì, è chiaro, il peccatore viene punito. Come è giusto che sia, quando il sacerdote ci dà la penitenza nel sacramento della confessione, perché ci dà la penitenza? Perché noi possiamo essere puniti, tra virgolette. Chiaramente la penitenza normalmente è una preghiera, un'opera di bene, una meditazione, una lettura, eccetera, eccetera. Ma comunque quella penitenza che ci viene data è perché noi ci convertiamo, perché noi allo stesso tempo ripariamo al male che abbiamo commesso. È chiaro? Quindi c'è una penitenza perché noi siamo puniti, ma puniti per un fine medicinale, perché noi possiamo cambiare vita e non peccare più, non propagandare più l'errore o il peccato che abbiamo commesso. Se non siamo puniti, perché noi abbiamo una dignità infinita, ci direbbe dignitas infinita, e quindi dobbiamo distinguere la persona, salvare la persona e distinguerla dall'errore che ha commesso, alla fine cosa succede? È che non sappiamo più neanche che cos'è l'errore. E arriviamo a fare d'un erba un fascio. Quindi tutto alla fine ha lo stesso valore. Nulla è, ha lo stesso valore, la verità non esiste più. Federico, purtroppo Papa Giovanni non ascoltò la profezia di sventura di Maria Fatima. Esatto. Forse confidò troppo nelle proprie convinzioni, sebbene in buona fede. Difatti, Federico, è proprio così. Giovanni Paolo II non volle ascoltare il messaggio di Fatima. Un messaggio di Fatima che lesse soprattutto quanto alla terza parte del segreto, ma poi che doveva essere rivelato a partire dal 1960, quindi nel pieno del suo pontificato, momento clou, e Giovanni XXIII legge il terzo segreto e dice: "Non è per me, è per il mio successore." Paolo VI farà lo stesso fino poi a Giovanni XXIII, a Giovanni Paolo II. Ma giustamente Giovanni XXIII forse riteneva che gli stessi pastorelli di Fatima fossero profeti di sventura. Evidentemente, se predicavano la penitenza, il sacrificio, la conversione, l'angelo di Fatima aveva preparato quell'apparizione con la penitenza, con la preghiera di riparazione, poi la Madonna che insiste sulla verità dell'inferno, eccetera, eccetera. Evidentemente Giovanni XXIII pensava forse che gli stessi pastorelli fossero dei profeti di sventura, da non tenere in considerazione, e quindi preferì non ascoltarli. Ma è chiara questa discrepanza, no? Tra la sua visione molto personale, direi, molto ottimista. Giovanni XXIII era molto ottimista, facilone, qualcuno dice non saprei, ma molto ottimista. E d'altra parte la visione cattolica, costante, classica, riaffermata ultimamente dalla Madonna di Fatima. Bene. Vediamo ancora qualche domanda. Massimiliano. Carissimo Massimiliano, alla faccia dell'uomo più maturo, con l'approvazione delle leggi sul divorzio, sull'aborto, sull'eutanasia, eccetera, dov'è il va e non peccare più? Esatto, Massimiliano, alla faccia dell'uomo più maturo, di cui parla Giovanni XXIII. È l'uomo più maturo che però non solo sa fare la guerra in modo più maturo, una guerra molto più intelligente, no? Una guerra di intelligenza alla fine, una guerra che è quella che è di oggi, la guerra una guerra politica, una guerra atomica, ma anche tutte queste leggi disgraziate, davvero disgraziate, che vennero e sarebbero state approvate. Divorzio, aborto, purtroppo, modi per introdurre l'eutanasia, matrimoni di ogni tipo, di ogni specie, eccetera. E quindi dov'è appunto? Dov'è la maturità dell'uomo che da sé sembra orientarsi a rigettare il peccato? È una formulazione tipica. Giovannea che, di Giovanni XXIII, che evidenzia la sua percezione della realtà, una percezione che però è abbastanza logica, è abbastanza ideologica, beh, nel senso etimologico sì, ma comunque logica, perché la distinzione tra errore ed errante la faccio con la mia mente, con la mia testa, ma nella verità, nella realtà, oggettivamente, questa distinzione non la trovo, trovo una persona che sbaglia, una persona che commette un errore. Bene. Sempre Massimiliano, Padre Serafino, ma non fanno più parte delle opere di misericordia spirituale della Chiesa ammonire i peccatori, consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, oggi quindi dottrine varie e peregrine. Esatto, fa parte dell'opera di misericordia spirituale. Consigliare i dubbiosi, ammonire gli erranti, ammonire i peccatori. Certo, è un'opera di una grande opera di misericordia spirituale, che è quando si è nell'errore, quando si è nel peccato, si ha bisogno di un'ammonizione, si ha bisogno di una scossa, di uno scossone che ci possa dire: guarda che questo è sbagliato, che questo ti fa male. Non solo fa male a te in quanto lo commetti, ma fa male anche ad altri che sono influenzati dal male, perché l'errore, come il male, l'errore è una manifestazione del male, è la negazione della verità, quindi è un male. Il male, sappiamo, è l'assenza di bene, ma il male, come tale, è sempre una negazione seppur parziale, ma della verità, è un'assenza della verità che dovrebbe esserci. E che non c'è, ma che io vorrei che ci fosse, no? Quando mi confronto con il male, qualcosa che è male e che mi fa male allo stesso tempo, proprio perché è brutto, è male, è sempre l'esperienza di chi non trova ciò che vorrebbe trovare in quella situazione. E allora ecco il disagio, ecco la tristezza di qualcosa di brutto che è successo. Perché? Perché non c'è quello che io invece avrei voluto che ci fosse. Quindi il male è una privazione del bene. Pertanto, in questo modo posso capire che, è sempre un'ottima opera di misericordia poter far notare a chi commette il male che quel male gli fa male a lui, ma fa male anche ad altri. Perché in quanto bene che non c'è, purtroppo come il bene, anche il male si diffonde. E fa del male, non solo a me che lo faccio, ma anche ad altri. Ecco perché, giustamente, Massimiliano, bisogna mettere in evidenza che c'è ancora, grazie a Dio, questa opera di misericordia spirituale. Benissimo. Tauma, diciamo che la virtù della prudenza, oltre a distinguere errore ed errante, non evita tuttavia di prendere provvedimenti nei confronti di quest'ultimo, senza tuttavia fare un giudizio assoluto su di lui. Esatto. Bene, ben detto, Tauma. In virtù della prudenza, che è la retta ragione dell'agire, retta ratio agibilior. La retta ragione dell'agire ci fa distinguere tra l'errore e l'errante, ma punendo l'errante, ma senza, appunto, quando si punisce, dicevamo, l'errante non si vuole fare, emettere un giudizio definitivo, assoluto su di lui, perché soltanto Dio può giudicare. Il giudizio è riservato sempre a Dio. La Chiesa, quando punisce un errante, quando commina una pena, che può essere la scomunica, per esempio, cosa molto rara, chiaramente, figurarsi se c'è una scomunica, magari c'è solo per chi non è allineato, ma quando si commina una pena è perché non si vuole mettere un giudizio finale su quella per dire che questa persona è condannata all'inferno. No, chi lo può dire? Soltanto Dio può farlo, perché conosce l'uomo integralmente, conosce il cuore, conosce le intenzioni, eccetera. Ma la Chiesa è sempre volta ad offrire una pena medicinale perché la persona si ravvede. Quindi è sempre una medicina che viene donata all'uomo. Una medicina che fa male, sì, ma guarisce. Una medicina che ci guarisce. Grazie. Andiamo avanti. Vediamo Antonella. Padre, va bene se diciamo la penitenza da soli, se il confessore non la dà? È successo che anche dopo averla chiesta me l'hanno negata. Purtroppo, Antonella, succede anche questo. A volte il confessore non la dà perché forse si dimentica. I penitenti ricordano al confessore che se può dare loro una penitenza, il confessore magari si infuria, va su tutte le furie e dice no, non si deve dare la penitenza perché negano il valore penitenziale del sacramento della penitenza. E questo è un errore. Perché se la penitenza è il sacramento della penitenza, è un giudizio che si emette sulla persona, un giudizio di misericordia, ma è un giudizio. Altrimenti, che cos'è il perdono? Se non c'è un cambiamento di vita, se non c'è una rinuncia al peccato, una volontà di non commettere più quel peccato, che cos'è la penitenza? Che cos'è il sacramento della penitenza? Questo quindi è molto preoccupante, no? C'è una nuova convinzione, una nuova interpretazione del sacramento della penitenza da parte di quei sacerdoti che negano la penitenza. E come fare, Antonella, quando ci si trova in queste situazioni? Bene, la si fa personalmente. Chiaramente non è la stessa cosa perché è una cosa che viene decisa da noi, invece la penitenza sacramentale, anche se minima, fa parte del sacramento, quindi c'è la grazia del sacramento nel fare quella penitenza. Ma se proprio non viene data e non vuole essere data, è bene che il penitente stesso faccia qualcosa, offra una opera di misericordia, oppure può chiedere ad un altro sacerdote nella confessione successiva di dargli la penitenza che quel sacerdote non gli ha mai dato. Bene. Cooperatore San Paolo, quando disse di consegnare un tale a Satana a motivo del suo peccato, la consegna a Satana era terribile, ma salutare. La salvezza dell'anima era l'obiettivo più urgente. Esatto. Anche in quel caso la consegna a Satana non significa consegnarlo all'inferno, perché soltanto Dio può condannare un'anima all'inferno. E se vogliamo, è l'anima stessa che davanti allo splendore della verità di Dio non ha il coraggio, per così dire, no? Di rimanere alla presenza di Dio. Ma in quel caso, in quel contesto specifico, consegnare l'anima, il peccatore a Satana significava dargli una lezione salutare, dargli una bella lezione, no? Perché quel peccatore si avvedesse, una consegna salutare per la conversione del peccatore, per la salvezza della sua anima. E nella logica della salvezza dell'anima, la condanna del peccatore è una logica cristiana, una logica salutare. Quando la Chiesa ha condannato l'eretico, ha condannato gli eretici, ha condannato gli erranti, non l'ha mai fatto perché andassero al diavolo, come si suol dire, no? Ma sempre per un motivo salutare, un motivo per guadagnare a Dio quelle anime. Quindi se c'è un riferimento alla vita eterna, come motivo ultimo della nostra vita e co come scelta definitiva, allora la penitenza e la condanna sono comprensibili. Ma se si appanna, si offusca il discorso relativo alla vita eterna, è chiaro che la penitenza stessa poi non ha più ragione d'essere, perché se alla fine tutti sono salvi, tutti vanno in cielo, come si suol dire, allora perché fare penitenza? Perché condannare? Bruno, Gaudium et Spes afferma: il rispetto e l'amore deve estendersi pure a coloro che pensano o operano diversamente da noi. Certamente tale amore e amabilità non devono in alcun modo renderci indifferenti verso la verità e il bene. Anzi, è l'amore stesso che spinge i discepoli di Cristo ad annunziare a tutti gli uomini la verità che salva. Ma occorre distinguere tra errore, sempre da rifiutarsi, ed errante. Dunque, il documento conciliare afferma che c'è una verità e un bene oggettivo e che l'errore, il peccato, è sempre da rifiutare. Non giudicate per non essere giudicati. Esatto, Bruno. Questa è la quanto bisogna fare, no? E quanto ci dice il Vangelo. Giudicare l'errore, condannare l'errore, salvare l'errante, perché l'errante è una persona da essere salvata. A cui, come dicevo poc'anzi, conviene anche applicare a volte una pena medicinale perché si ravveda. Ma quella pena, in ogni caso, anche se c'è una pena, una condanna medicinale, è sempre perché la persona si ravveda. Comunque il bene oggettivo e la verità oggettiva ci sono. E bisogna distinguere tra l'errore e l'errante in modo accurato. Ma farlo nel modo più ottimistico, che è quello di Giovanni XXIII, poteva significare, ha significato non dover più distinguere, non poter più distinguere in tanti casi e alla fine non poter distinguere più l'errore dalla verità, non condannare più l'errore, come chiese Giovanni XXIII al Concilio Vaticano II, non condannare l'errore significava certo affermarlo in modo così, come principio. Ma sappiamo che poi nei fatti, nella realtà, i principi a volte vengono offuscati dalla realtà. Ecco perché i concili precedenti avevano sempre, per un motivo di misericordia medicinale, messo in guardia dagli errori, condannando gli errori. Adesso, invece, non condannando più l'errore, chiaramente poteva sorgere un problema, che è quello che si è verificato, caro Bruno. Quindi c'è chiaramente nel concilio, nessuno vuole dire che il concilio ha rigettato la dottrina cattolica, ma un principio di questo tipo, applicato con questa mentalità pacifista, se si può dire così, avrebbe potuto causare degli effetti non irrilevanti, che sono quelli sotto i nostri occhi. Bene, una nota in più. Il fatto che è ineliminabile la fonte dell'errore. È ineliminabile la fonte dell'errore. Quindi, la fonte dell'errore, quindi forse il peccato, come peccato originale, forse, non saprei come intendere, ma ineliminabile, certo, c'è il peccato originale, ma
Padre,
rimane
scusi, dalla regia si riferisce al diavolo.
il diavolo. Beh, il diavolo c'è, rimane, come pure c'è il peccato originale in quanto commesso e se non perdonato con il battesimo rimane. Ma questo non significa che non si può vincere la fonte del male, ma bisogna anche considerare che il peccato comunque non è il male, non è identificabile al male come tale, perché il male come tale non esiste. Il diavolo, per quanto cattivo e per quanto nemico dell'uomo che vuole la nostra rovina, non è un male assoluto. Il male assoluto non esiste, esiste soltanto il bene assoluto. Il male, diciamolo sempre, ricordiamolo sempre, è una negazione del bene. di quel bene che dovrebbe esserci, ma che non c'è, come lo dice in modo molto, molto chiaro Sant'Agostino. Purtroppo quando... E quindi il fatto che non c'è un male assoluto e che anche il diavolo non è il male per sé, ma è una creatura che commette il male e che vuole comunque la disgrazia, la morte dell'uomo, anche in quel caso noi possiamo vincere. E vinciamo nella misura in cui ci ravvediamo, ci convertiamo, ritorniamo a Dio. Con la grazia di Dio vinciamo chiaramente ogni male, anche il diavolo. Stella, il mio confessore non usa sempre la stola per la confessione. Beh, Stella, speriamo però che celebri in modo corretto il sacramento. A volte magari non, potrebbe non avere la stola. E comunque la confessione è valida, chiaramente, la stola è un segno del potere sacerdotale, ma bisogna che si celebri il sacramento correttamente, secondo la sua forma, secondo la sua, il rito del sacramento perché il sacramento sia valido. Allora, vediamo se c'è ancora qualche ultima domanda in chiusura. Vediamo. Gesù sta tornando, speriamo presto. Dio infatti punisce coloro che ama. Speriamo che torni presto Gesù, non sappiamo quando torna, l'ora non c'è data di sapere, di conoscere, non c'è dato di conoscerla, ma sappiamo che il Signore viene. E viene e nel frattempo ci punisce perché appunto, giustamente ci ama. E guai se non ci punisse più. I santi avevano paura di non essere puniti da Dio. Guardate la logica completamente diversa. Non essere puniti da Dio poteva essere un segno del fatto che Dio ci ha rigettato. Quando Dio, dice Sant'Alfonso, per esempio, quando Dio ormai vede che un peccatore indurito lo lascia al suo destino, lo lascia così, non lo punisce più, lascia che così viva quegli anni che gli è dato di vivere, che sia felice, così come può anche vivendo purtroppo nel peccato, ma lasciandolo poi al suo destino di dannazione. E questa è una sciagura, questo è ciò di cui davvero temere, cari amici, quando Dio non ci punisce, è un segno che ci ha lasciato a noi stessi, ci lascia al nostro giudizio, al nostro capriccio, ed è un segno molto, molto di cui preoccuparsi. Quindi benvenuta la santa punizione di Dio, punizione nel senso di pena medicinale o di sofferenza che dobbiamo sopportare, ma anche di penitenza che possiamo offrire, no? Per la riparazione dei nostri peccati. Benissimo, allora direi che ci siamo, cari amici. Non credo che ci sono ulteriori messaggi. Ancora un ringraziamento a tutti voi che vi siete collegati questo pomeriggio, che avete partecipato. Mino, c'è un cortocircuito tra dottrina e pastorale. Caro Mino, esattamente, questo cortocircuito ha la sua origine, direi, proprio in queste distinzioni. Non solo in questa distinzione. Ci sono altre distinzioni fatte sempre da Giovanni XXIII che avrebbero poi preparato questo de facto questo cortocircuito. Stiamo riflettendo sugli effetti, no, delle idee. Le idee hanno sempre degli effetti, come vi dico. Nessuno vuole condannare Giovanni XXIII, anche perché se lui ha detto che non dobbiamo condannare, chi sono io per esprimere una condanna nei suoi confronti? Mi guarderei dal farlo assolutamente, ma è bene riflettere su queste cose. Per esempio, Giovanni XXIII affermerà anche un'altra cosa su cui magari possiamo riflettere in un altro momento. Bisogna guardare più a ciò che ci unisce che a ciò che ci divide. Principio carissimo al nuovo ecumenismo che si è diffuso dal Vaticano II in poi. Che significa? Guardare a ciò che ci unisce più che a ciò che ci divide. Ebbene, per dirvi che è un cortocircuito che inizia con dei principi piuttosto che sono non chiari, ecco, diciamo così, principi non chiari che avrebbero preparato questo cortocircuito. Allora, concludiamo, cari amici. Vi ringrazio ancora della vostra presenza, della vostra partecipazione. Concludiamo con una preghiera, così vi dono la santa benedizione di Dio. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
Amen.
Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per
Santa
noi
Maria, Madre
peccatori,
di Dio, prega per noi peccatori.
adesso e
Adesso è
nell'ora
l'ora.
della nostra morte.
Immacolata Madre del Buon
Amen.
Consiglio,
Prega per noi. Prega
San Giuseppe,
per noi.
il Signore sia con voi. Per
E con il tuo spirito.
intercessione della Vergine Maria Immacolata, nostra Regina e nostra Madre, il Signore vi benedica e vi custodisca nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Amen. Grazie a tutti. Ave Maria e buona serata.